Ciao, sono Matteo Bizzigoni e anche io ascolto baseball e musica.
Amici, temevate di averci perso? No, la vostra pazienza è stata finalmente soddisfatta. Baseball e musica torna, Calle e Lefio con voi, puntata numero 29.
Magari non temevano, anzi forse speravano. E noi purtroppo siamo qui a darvi una delusione, ma in realtà speriamo di darvi una certa felicità, perché baseball e musica è tornato. 2 mesi di attesa, e beh, ci volevano, perché un po' la vacanza, un po' un anno completo di fatiche e soprattutto gran galera per Calle.
Sì, ragazzi,
che ha avuto un impegno inderogabile.
Un impegno gravoso, purtroppo la galera è stata dura, non sono riuscito neanche a seguire tanto il baseball da dietro le sbarre. Per fortuna l'evasione, grazie anche al mio amico Lefio, è andata a buon fine e ci siamo addirittura trasferiti, perché ovviamente mi cercano già gli studi veri di Radio Play It, ma Lefio, che è un previgente e previdente, ha fatto una bella cosa, ha costruito un bunker segretissimo e siamo qua nello studio B, nuovissimo studio B di Radio Play.
Sì, Calle, hai detto bene, noi qua ci stiamo godendo questa nuova vista, abbiamo anche fatto qualche upgrade alle nostre tecnologie, abbiamo il sottofondo che sentite adesso è offerto da una Xbox invece che dal macinino di Calle, però insomma, quindi magari ci sarà da mettere un po' a posto ancora qualcosa per questa nuova stagione. Potremmo inaugurare con questa puntata, diciamo, una nuova stagione di baseball e musica.
Sì, noi facciamo come le grandi case di videogiochi, cioè questa è già la puntata del 2010, cioè esatto. Noi vendiamo il prodotto prima ancora che sia sul mercato. Quindi prima puntata del 2010 per baseball e musica, però dobbiamo parlare un po' del passato. Abbiamo detto che non ci sentiamo da un po' di tempo e dobbiamo parlare del baseball mondiale, e la finale mondiale si è avuta in territorio italiano noi avevamo uno dei più grandi insider, ovvero il proprio Lefio, che ha partecipato attivamente al mondiale come volontario, e volevo che ci raccontasse nel primo blocco la sua storia. Cos'è che ti ha spinto a diventare un volontario della, di questa manifestazione World Cup Baseball 2009 dell'IBAF?
Beh, innanzitutto Calle, la prima cosa che ti spinge cos'è? Intanto è la passione, perché quando tu vai nell'organizzazione vai e vieni, tra virgolette, assunto come volontario, e quindi sai già che comunque non è che sei lì per i soldi, no?
E anche perché quelli te li garantisce Radio Play It, quindi da quel punto di vista siamo
siamo già stipendiati. No, la spinta è quella. Poi la spinta è quella di stare all'interno di un'organizzazione nuova, cioè poter vedere la retrovia, no? A me piace spesso comunque cercare di andare a vedere quello che c'è dietro, perché poi il pubblico vede vede le partite alla TV oppure dal vivo e non sa che cosa vuol dire essere dietro. E poi soprattutto l'opportunità grandiosa, quella di essere a contatto con le squadre, quindi poter essere vicino ai giocatori che normalmente siamo lì abituati a vedere la televisione, e scoprire il loro lato normale, vedere che passeggiano per l'albergo, cazzeggiano, fanno tutte quelle cose che facciamo noi, perché diciamo che la televisione è un po' poi falsa l'idea.
Sì, crea un distacco che invece in queste occasioni non c'è, in questi ambiti non c'è. Devo dire una cosa, che io e Lefio non ci siamo visti per tutto questo tempo, in quanto noi non siamo minimamente amici, no. Il nostro è un tipo di rapporto professionale, per cui l'ultima volta che ho visto Lefio è stato proprio in TV, inquadrato nel dugout di una partita di questa edizione dei mondiali. Quindi hai fatto una richiesta, ti hanno preso, cosa ti hanno regalato? E voglio subito sapere quali gadget ti hanno dato in mano.
Beh, allora, innanzitutto l'organizzazione era così fatta, si era divisi fondamentalmente in due categorie, quelli diciamo che se la viaggiavano e quelli invece che stavano più fissi. Quindi io facevo parte di quelli che se la viaggiavano, e quindi c'era chi stava attaccato alle squadre, quindi tendenzialmente c'erano 3-4 persone che seguivano ciascuna squadra 24 ore su 24. Io ad esempio sono stato assegnato al Giappone e quindi ero sempre con loro, in albergo, nei trasferimenti. In effetti questo mondiale, come si sa, e questo ha fatto un po' di critiche anche, è stato molto distribuito sull'Italia, quindi fai conto che in 9 giorni col furgoncino che guidavo io portavo il materiale.
Eri proprio furgoncino io, il ministro dei trasporti giapponese.
Esatto, ci seguiva anche Tofuso Lamoto che faceva un po' la scorta, diciamo.
Grandi novità, come vedete, in questa edizione 2010, battute al fulmicotone dei ragazzi callelesi.
Quindi noi eravamo sempre con loro, abbiamo fatto, ti dicevo, più o meno 3.000 km in 9 giorni.
Non pochi. Ecco, tu hai detto giustamente che si è un po' criticata questo tipo di organizzazione, di avere tante, forse troppe città a distanza abbastanza importante una dall'altra. Dal punto di vista dei fruitori, degli atleti, come l'hanno vissuti questi spostamenti?
Guarda, io ho parlato direttamente, in particolare, guarda, ho fatto questa domanda al manager degli Stati Uniti, ero proprio dopo Stati Uniti-Giappone e a tavola.
Ma quale altra trasmissione vi porta così dentro al baseball?
Esatto, eravamo lì e io ero con i giapponesi in questo ristorante nel dopopartita, e io avevo già preso il tavolo, avevo messo la mia roba, poi dopo si sono seduti proprio il manager e gli altri collaboratori degli Stati Uniti, al che mi sembrava di essere maleducato, e allora sono andato per togliere la mia roba, e questi mi hanno detto: ma puoi sederti con noi, mica mordiamo, no? E io ovviamente non me lo sono fatto dire due volte, ho tolto la mia roba, mi sono seduto con loro.
You know who I am, hai detto, Lefio of baseball and music.
Ovviamente, ovviamente ho fatto pubblicità, baseball e musica e tutto il resto, però insomma poi abbiamo parlato, gli ho chiesto questa cosa, cosa ne pensate dell'organizzazione? Loro erano soddisfatti dell'organizzazione, però hanno detto in effetti è molto dura per i giocatori fare tutti questi chilometri. Quindi mentre dal punto di vista, anche perché poi gli americani, qui potremmo parlarne per ore, avevano comunque tutte le
i gadget,
comunque volevano tutte le comodità possibili e immaginabili, e avevano anche i soldi per permettersi anche qualcosa di più rispetto alle altre squadre. Però insomma, sicuramente, pur capendo l'utilità del fatto di fare un mondiale distribuito, hanno detto per i giocatori è un po' dura.
Anche se loro dal punto di vista, diciamo, organizzativo, giocatori di A, doppio A, qualcuno di triplo A, sono abbastanza abituati a viaggiare i pullman, a parte i film, quelli romantici che abbiamo visto, però nelle leghe minori non è che hanno il charter della squadra.
No, infatti.
Loro sono abbastanza abituati.
Però ecco, il fatto di fare questo tutti i giorni, perché la vita media del team attaché, e quindi della squadra, era questa: sveglia alle 10-11 del mattino.
All'alba, quindi.
Esatto. Quindi beati voi, aspettate. Un pranzo molto rapido, attorno alle 2 si prende il pullman e il camioncino del materiale e si parte verso la destinazione, perché avevamo due centri, Bologna e Piacenza, che erano i centri dove le squadre soggiornavano. A quel punto si faceva il viaggio dall'ora e mezza alle 3 ore, a seconda di dove siamo andati. Siamo andati anche a Macerata, quel viaggio è stato molto lungo. Entri in campo, tutta prepartita, esperienza bellissima stare sul campo durante prepartita, e poi alle 8 inizia la partita, giochi, e a quel punto poi cosa fai? Vai a mangiare spesso in un ristorante vicino al campo oppure nel campo stesso, e poi di nuovo viaggio. Quindi si rientrava sempre attorno all'1, alle 2 di notte, andare a dormire, e quindi al mattino il ciclo ricominciava.
Riniziare da capo. Bene, bravo Lefio, mi stai piacendo come sei partita alla grande. Ora ci ascoltiamo una canzoncina e poi ti chiederò più diciamo sfrucuglierò più addentro al Giappone, perché qua vedo bandiere del Giappone, cose del Giappone, cifre, catane, di tutto. Ne sapremo di più fra poco con Lefio.
Keep on running, there's no place like home.
White Lies, Farewell to the Fairground. Ritorniamo qua con il nostro amico Lepio, che ce ne devi dire tante, che forse è necessario creare una rubrica per il mondiale. Intanto però distilliamo qualcosa della tua esperienza da Omino Verde, ci spiegherai perché Omino Verde, con gli uomini del sollevante.
Sì, innanzitutto Omino Verde perché il materiale, poi non ho risposto alla tua domanda di prima, cosa ci hanno dato? L'equipaggiamento datoci dalla federazione era appunto questa divisa, pantaloni, scarpe, tutto quanto, cappellino, ma soprattutto questa maglietta di un verde elettrico molto anni 90. Di qui questa idea di chiamarci gli Omini Verdi, per identificare appunto tutti i volontari della federazione per i mondiali. A questo proposito vi do questo suggerimento: andate a vedere ominiverdi.tumblr.com, scritto proprio così, tumblr, dove praticamente alcuni di noi hanno tenuto questo fotoblog dove appunto raccontiamo con le foto da insider questo evento.
Veramente carino, tra parentesi, io l'ho visto, mi è toccato vedere anche l'Efio sul campo che batteva, quindi ci ho patito non poco.
Eh sì, infatti il punto è proprio questo, avere anche la fortuna di essere, come nel mio caso, attaccato alla squadra, e poi una squadra come il Giappone. Tanto per cominciare, loro hanno una cultura che è totalmente diversa dalla nostra. Per farti l'esempio pratico, l'ho postato in una foto, gli americani quando sono arrivati tutti sbragati, con le borse buttate lì a terra, che si facevano gli affari loro, i giapponesi tutti ordinati uno dietro l'altro con le borse tutte uguali,
mano nella mano in fila per due,
sì, poi silenziosi eccetera eccetera. Ma poi cosa è successo? Che si sono aperti molto, forse anche complici noi stessi, che poi nei loro confronti ci sentivamo molto all'interno della squadra, e si è creato un grande rapporto, tanto da dirci quando voglio dire, forse non sapete, ma il Giappone è andato piuttosto male in questo mondiale. Abbiamo vinto, e qui appunto perché poi ti identifichi molto con la squadra, come Giappone abbiamo vinto una sola partita, e un dirigente della federazione giapponese è venuto a scusarsi da noi perché non ci davano il piacere della vittoria. Cioè, una sera, la sesta sera, non mi ricordo, è venuto da noi e ci ha detto, con un inglese veramente stentato, grande Mr. Suzuki, e ci disse: ragazzi, mi dispiace, perché... E noi, no, guardate, abbiamo risposto: guardate che a noi ci fa piacere stare insieme, nel bene e nel male.
No, dovete, no, bisogna che vi svegliate, perché siamo stufi di prendere legnate da tutti.
Quindi insomma, poi appunto ci hanno fatto partecipare molto, quindi abbiamo avuto l'opportunità di stare in campo con loro nel pre-partita, abbiamo tirato insieme a loro, abbiamo avuto la fortuna di essere nella batting cage con dei semi professionisti, e quindi insomma poi abbiamo preso anche le palle agli esterni, abbiamo fatto la corsa con loro, cioè si è creato proprio un clima proprio di squadra, noi ci sentivamo squadra a tutti gli effetti.
Infatti ti vedo già un po' più con gli occhi a mandorla, ti stavi quasi a sue facendo. E senti un attimo, come vi esprimevate? A gesti, inchini, inglese stentato?
L'inchino fa parte della... A quel punto ci siamo accorti tra di noi, tra anche i miei colleghi, che saluto tra l'altro, Lorenzo ed Alessandro, e Marco, che è stato anche... che era l'autista, pur non essendo Omino Verde. Ci siamo accorti dopo un po' che anche quando parlavamo tra di noi ci avevano attaccato questa cosa di farci l'inchino, no? Quindi tu dicevi una frase e poi facevi l'inchino, e ad un certo punto a metà settimana mi ha detto: ma senti, ma ci stiamo facendo l'inchino anche tra di noi. Quindi c'è questa cosa qua. Però loro, ecco, non hanno gran dimestichezza con l'inglese, soltanto il manager e alcuni coach un po' di inglese lo sapevano, e poi c'era un responsabile, diciamo la mia controparte, sono stato fortunato perché la mia controparte della squadra, quindi chi si occupava dell'equipaggiamento, parlava molto bene l'inglese, quindi io e lui comunicavamo alla grande, e quindi lui, a volte usavamo lui come tramite per parlare anche con gli altri giocatori. Ma poi quando si gioca a baseball, alla fine a gesti ti capisci, poi noi italiani si sa che
a gesti ci diamo, siamo molto molto bravi. Senti, un'altra un'altra cosa volevo chiederti col cibo, cosa mangiavano? Mangiavano la nostre schifezze, lasagne, cose?
Sì.
O avevano un catering particolare?
No, allora, a parte l'umeboshi, che è questa specie di prugnetta dolce di cui io sono rimasto innamorato, che è l'equivalente, tu hai presente gli americani, si masticano il tabacco, chewing gum, delle schifezze assurde che poi sgracchiano, eccetera. Loro, i giapponesi, invece hanno l'umeboshi, e quindi appunto mi hanno regalato anche un bel sacchetto di umeboshi, e questo è quello che l'unica cosa che mangiavano di originale giapponese. Per il resto si affidavano alla
sapienza e la maestria dei cuochi italiani.
Però la loro caratteristica era quella di mangiare in 5 minuti, cioè noi ci sedevamo a pranzo con loro e facevamo tempo a finire il primo, che c'era già tutta la squadra in piedi che aveva finito da mangiare. Quindi
si nutrono, diciamo.
Per loro, esatto, per loro abbiamo convenuto anche con Benedetta, che era il team attaché della
Corea
di Taipei, che gli orientali non hanno questo enjoy the meal, non gli sembra che non gli piaccia divertirsi,
diciamo,
godersi,
non c'è la socialità relazionata al pranzo e alla cena che c'è.
No, tutti quasi zitti, cioè non si sente quasi volare una mosca a pranzo e a cena, e quando parlano molto piano, quindi proprio un approccio culturale diverso.
Invece dal punto di vista del proprio strettamente baseball, sappiamo che non c'era proprio la creme dei campionati giapponesi, c'erano le cosiddette rappresentanti delle cosiddette leghe industriali. Come le hai visti però?
Allora, le leghe industriali sono queste leghe dove i dipendenti delle grandi aziende, quindi parliamo di Toshiba, Honda, Kawasaki e così via, hanno dei dipendenti che sono assunti e metà al mattino lavorano e al pomeriggio giocano a baseball, stipendiati, ma con lo stipendio da impiegato, no? Quindi sono cosiddetti semi-pro, sono loro. Il livello era non all'altezza, infatti, rispetto alle altre nazionali, appunto, insomma, non hanno fatto granché bene, però ragazzi molto, molto, molto più alla mano, non so come dire. Appunto Kenji, che è questa... il mio contatto principale, questa persona che parlava inglese, mi dice: io...
il padrone della marca del Decathlon, della Kenji, a lui.
No. Praticamente lui mi ha detto: io preferisco avere a che fare con questi ragazzi dell'Industria League che con i professionisti, perché comunque ci mettono un po' più cuore, mentre i professionisti, diciamo, che se la tirano un po'.
O se la tirano proprio, hanno vinto World Baseball Classic.
Certo, ma io sto facendo l'insider e quindi vi faccio vedere tutti gli svolti dietro. C'è da dire però che in questa nazionale di giapponesi ben 7 ragazzi sono stati draftati quest'anno, proprio un paio di settimane fa, dalla NPB. Quindi comunque si pesca, cioè i professionisti comunque tendono a pescare abbastanza dalle Industrial Leagues.
Cioè, ma sono le minor, sono una specie di serbatoio?
No, perché le minor league sono un'altra cosa, praticamente, mentre i giapponesi...
Independent.
Esatto, cioè è una cosa proprio a parte, da cui è come se fossero delle leghe appunto indipendenti a parte, da cui se una squadra vuole può pescare. E ovviamente questi ragazzi che sono stati draftati, uno su tutti Isayoshi Chono, che era già stato draftato 2 volte, una volta dai Cibalotte Marines e un'altra volta non mi ricordo, ti dico sinceramente, ma lui a tutti i costi, essendo un tifoso sin da piccolo degli Yomiuri Giants, ha detto: io o mi prendono i Giants oppure io non gioco nel baseball professionistico. Quest'anno, dopo i mondiali, è stato draftato finalmente dai Giants.
E siamo contenti per lui. Lasciamo andare l'Efio, ma mi sembra veramente che la carne al fuoco è molta. Torneremo a parlarne nella prossima puntata. Ora, con grande fantasia, ti dedico una canzone, la canzone degli Alphaville. Siamo in pieni anni 80, Big in Japan. Rientriamo in studio, puntata 29 di Baseball e Musica. Non sarò contento finché non ti avrò estorto tutte le notizie del mondiale. Io nella nostra vita privata non ti chiederò mai niente di questo mondiale fatto, perché voglio che tu dica tutto quello che sai e anche qualcosa di qualche storia inventata, magari amori, cose, dietrologie.
No,
cioè,
no, una così ce la, poi te la racconterò. L'unica cosa che ti volevo dire, concludere, era dirti che cos'è questo, no? Ragazzi, voi non lo vedete, ma abbiamo qua, ho appeso qua al microfono di Baseball e Musica, di Radio Play It, questa targhetta di legno con scritto Yakyu Damashi, che vuol dire, è uno dei regali a cui tengo di più, vuol dire baseball spirit, quindi lo spirito del baseball. Questo qua che vediamo, quindi, è lo spirito del baseball che mi è stato trasmesso dai giapponesi, è qui con noi sul nostro microfono, e quindi anche alle vostre orecchie e presso i vostri locali.
Quindi siamo tutti migliori dopo che ci è stato infuso lo spirito del baseball. Passiamo dal baseball in una certa maniera nostrano, perché abbiamo parlato di mondiale, ma mondiale in Italia, e dobbiamo parlare di queste World Series, perché noi ci siamo proprio saltati a pie pari il momento topico della stagione per scelta, perché a noi ci piace parlare di baseball quando non ne parla nessuno. Durante le World Series ne parlano tutti, ma noi
troppo comodo parlare, cioè come la Gazzetta che si sfodera l'articolo con il momento delle World Series. No, noi aspettiamo che finisca.
Sono finite, lo sapete meglio di noi, gli Yankees si sono portati a casa il 27° titolo, meritatamente, hanno dominato quasi tutte le partite. Dobbiamo fare i nostri complimenti giù in cappella agli Yankees per una stagione veramente ok. Perché sì, ci sono stati grandi investimenti, ma non sempre, gli stessi Yankees lo hanno dimostrato, spendere soldi vuol dire portare a casa dei risultati. Ad esempio, dall'altra parte, l'altra metà della mela della Big Apple di New York ne sa qualcosa, spende tanti soldi ma porta a casa veramente poco, i Cubs stessi. Certo, le cifre che impegnate dalla famiglia Steinbrenner sono molto molto ingenti. Però diciamo che innanzitutto il fatto che non vincessero da un po' aveva tolto quell'aura di antipatia agli Yankees. Quasi non dico che ho tifato per gli Yankees, però non ci pativo così tanto. Si sente parlare sempre di impero del male.
Devo dire che in effetti io non tifavo gli Yankees, perché non esageriamo. Però se avessero vinto i Phillies avrei fatto caso che un po' mi dispiaceva il fatto che per 2 anni di fila avesse vinto la stessa squadra, perché alla fine sono veramente tanti anni, ora non so se 7 o 8, che comunque ogni anno una squadra diversa vince le World Series, e anche con una discreta alternanza American e National.
Sì, è bello questo, sappiamo che i playoff del baseball sono sempre un terno all'otto. Se è vero che ci sono 162 partite, spesso come quest'anno non bastano 162 partite per dire se una squadra sia migliore dall'altra, figuriamoci delle serie a 5 o a 7, che sono sempre un terno all'otto. Dicevamo di questi Yankees, che a me fa piacere vedere gioire, sempre le feste mi fanno sempre commuovere, vedere gioire come dei pazzi Mariano Rivera, campioni come Derek Jeter, ma anche A-Rod, che finalmente si è levato quello rango che aveva sulle spalle, anzi quello rango è andato a battere e ha spedito spesso la pallina fuori dalle recinzioni, è stato anche
sulle telecamere
è vero, sulla telecamera, bello, hai fatto bene a ricordare l'instant replay per la prima volta utilizzato nelle World Series. Però un A-Rod che, nonostante una stagione travagliata, l'infortunio, le ammissioni di aver utilizzato sostanze dopanti e poi quest'aura di choker nei playoff, finalmente ha dimostrato di essere un grande giocatore, di essere anche un signore, perché l'hanno anche pallinato non poco, e pur biascicando qualche bestemmione in dominicano è andato in prima base tranquillo e ha giocato veramente bene. Diciamo che c'è ancora da parlare delle scelte di Girardi, scelte coraggiose, perché ha utilizzato una rotation a tre, scelte che lo avrebbero messo veramente esposto alla berlina, messo sulla graticola nel caso in cui non fossero andato a buon fine. Ha avuto anche fortuna in queste scelte una grande mano dall'attacco, che gli ha permesso di tenere anche in campo un Pettit nella gara decisiva non particolarmente
efficace,
però molto coraggioso. Barnett, Sabathia, tutti a giocare in short rest, e alla fine ha alzato il trofeo.
Beh, Sabathia finalmente riesce a essere efficace, pur non prendendo W nelle World Series. Abbiamo visto come negli anni passati Sabathia facesse una gran stagione. Vedo la tua faccia sofferente fare una gran stagione durante la regular season e poi arrivare ai playoff e farsi un po' massacrare. Milwaukee Brewers dicono qualcosa, no?
Sì, oltretutto tu giustamente ricordi i playoff di due stagioni fa, ormai playoff nei quali fu brutalizzato, sì, proprio dai Phillies. Ricorderete tutti Grand Slam home run di Victorino, che mise veramente i chiodi sulla bara della partita in cui sì era il partente. E in questo caso invece è andato bene, si sa che lui può giocare ogni 10 minuti, può salire sul monte col fisico che ha, la potenza che ha. Sono stato molto molto contento che sì abbia avuto la possibilità di alzare il trofeo delle World Series. C'è da dire anche che gli Yankees ora avranno delle scelte dure da fare, scelte di free agency, su chi tenere. Ci sono, diciamo, 5-6 giocatori che potranno andare via, perché solo un posto di DH, molti dubbi se tenere Posada, Damon e il buon Godzilla Matsui. In particolare Damon e Hideki Matsui hanno fatto una post-season straordinaria, delle at-bat di Damon favolose, e poi Matsui, diciamo, non c'è molto da dire, se non quella faccia, come se avesse appena spedito una raccomandata. Ora torno a casa, ho fatto il mio dovere, mandato la raccomandata, ora sono tranquillo, vado a casa, mi mangio un pezzo di focaccia e poi mi guardo Beauty.
Beh, ma lui è così, se pensi, ricordiamo, mi piace ricordarlo sempre, che quando sei infortunato al polso in una maniera orribile, col braccio penzolante, fa comunque l'assistenza e poi a fine partita chiede scusa alla squadra per essersi infortunata. Cioè, proprio in effetti, e qui l'ho potuto anche vedere, la mentalità giapponese è davvero diversa.
Ecco, tu hai visto come guardano i ragazzi giapponesi, hai potuto magari intuire qualcosa, come guardano ai loro esponenti che vanno in America, hanno così grande successo e portano la bandiera del sollevante così in alto?
Beh, sicuramente personaggi stanno molto attenti e però sono anche molto orgogliosi e rispettosi del loro campionato, quindi non vogliono che si consideri l'NPB come un tra virgolette minor league per l'MLB, però è ovvio che sono molto attenti, quindi tutto ciò che sta attorno ai Ciro, tutto ciò che sta dietro a Matsui, adesso Jojima dai Mariners ha firmato con gli Anshin Tigers, quindi è tornato in Giappone, adesso subito finite le World Series tutta la web stampa, diciamo, che adesso sto seguendo giapponese, era attenta su dire tornerà Matsui in Giappone, e quando ha dichiarato no, comunque qualsiasi squadra mi prenda, io voglio rimanere negli Stati Uniti, comunque rimangono orgogliosi, quindi la vedono con un certo rispetto, ma anche con orgoglio sul proprio campionato, non vogliono essere riconosciuti per quello che sono.
Come un campionato molto importante, hai detto giustamente, hai ricordato che Kenji Jojima ha rescisso il contratto con i Mariners, ha rifiutato rifiutato un anno in più che aveva di contratto con i Mariners per tornare in Giappone. Questo sa significare che anche per gli atleti giapponesi che guadagnano tanti soldi, giocano in piazze importanti nell'MLB, è importante anche il campionato di casa in cui hanno sempre un pezzo di cuore.
Aveva un po' di saudaggi
saudaggi per Kenji Jojima. Noi dedichiamo una canzone al grande slugger Hideki Matsui, che ha dichiarato anche: posso andare nella National League perché posso ancora giocare lì agli esterni, raccattare ancora palline, mi vedrete protagonista anche l'anno prossimo. Blue Oyster Cult, il titolo della canzone non può essere che Go 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 Godzilla. Sound un po' datato dei Blue Oyster Cult, ma la canzone che si chiama Godzilla non potevano tirarla fuori in questo momento, nel momento in cui tutti dobbiamo celebrare il grande Hideki Matsui MVP delle World Series.
Certo che i Blue Oyster, come dicevamo fuori, fuori onda, sono ben più famosi per una canzone di scuola di polizia. Direi che, ecco, approfittiamo per fare un po' un quiz agli ascoltatori. Vediamo se qualcuno ci saprà dire qual è questa canzone che sottintendiamo. Magari la prossima volta la mettiamo. Ma soprattutto, come fate a comunicare con noi? L'email è cambiata. Quindi anche se non siamo propriamente in diretta, l'email per comunicare con tutto lo staff di Radio Play It, a prescindere dalla trasmissione, adesso è diretta@playitusa.com.
Bene, allora vado subito a mandarti una mail di critiche, perché è una di lode a me, con dei nomi finti come faccio sempre. Anche perché adesso tu vai, il tramonto ti prende mentre la mia alba sta per venire fuori, perché tocca a me, perché sto per dare i numeri. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad bags on. Torniamo, sapete che la rubrica dei numeri è quella che non vi abbandona mai, perché associamo sempre il numero della puntata, in questo caso la numero 29, con un grande campione del passato del baseball, o magari del presente, chissà. che ha indossato questa casacca. Oggi è il turno di uno che ti riguarda, perché ha giocato tanti anni nei tuoi Twins. Stiamo parlando di Rodney Klein, detto Rod Carew o Carew, non lo so come si dice.
Carew.
Anche perché è un nome che sembra americano, però lui è un cosiddetto Zonian, cioè un abitante della zona del canale di Panama, canale di Panama. Infatti è nato
dove
proprio
gira della gentaglia, diciamo.
Sì, della brutta gente, nata il 1 ottobre del 1945, ed è noto per essere uno dei più grandi battitori della storia del mondo. Innanzitutto inizio con una prima particolarità della vita di Rodney Klein. Caro, ma che nome è, devi dire? Ma che nome a Panama questo si chiama Rodney Klein? Com'è possibile? Cosa è successo? Allora, la mamma del signor Rod Carew e usava il treno per andare a lavorare. In quel periodo c'erano le carrozze per i bianchi e le carrozze per i neri. Ovviamente i diritti dei lavoratori, sto facendo una storia sociale, i diritti dei lavoratori non erano certo in auge in quei tempi e in quelle zone, e la poverina andò a lavorare anche incinta, molto avanti nella gravidanza, tanto che il povero Rod venne alla luce proprio durante uno di questi viaggi. Per fortuna nella carrozza dei bianchi c'era un dottore che l'aiutò a partorire. Questo dottore si chiamava proprio Rodney Klein. Il dottor Rodney Klein, che diventò il nome in suo onore. La mamma pensò di omaggiarlo chiamando il figlio proprio Rodney Klein, come il dottore che l'aveva aiutata a metterlo al mondo.
Luccicori negli occhi degli ascoltatori.
Innanzitutto giocava a baseball per strada, cosiddetto sandlot baseball, e diventò famoso come, diciamo, capo della banda di tutte queste partite, finché Monroe uno scout dei Twins disse: ma io questo qua che batte sempre come un pazzo me lo porto a casa. Ha fatto bene a portarselo a casa, a tirarlo via da Panama, perché quando il signor Carew è tornato a Panama era perché gli avevano intitolato lo stadio più importante del baseball nazionale, quindi diciamo che il suo lo ha fatto. È stato uno dei giocatori, è quello che viene sempre citato come il più grande battitore di contatto. Se qualcuno ascolta anche le telecronache di Sky, Faso, Elio, Rod Carew è sempre quello citato per il manuale di colui che va a battere. Infatti ha vinto non so quanti titoli, anzi lo so, però non sto a dirvelo quanti titoli di average, perché metteva sempre questa mazza sulla palla, ed è stato anche l'unico a vincerla senza mai effettuare un fuoricampo. Quindi era un battitore strettamente di contatto, ma insomma
in particolar modo del bunt. Proprio, non so se il titolo di un libro che ha scritto oppure un capitolo era proprio l'arte del bunt, questa cosa, e poi questa stance molto molto chiusa, molto, non so, forse alla Gruzillanic, forse qualcosa del genere.
Sì, molto,
in realtà al contrario, se andrei a vedere
molto strana, con la mazza un po' indietro. Sì. Se qualcuno di voi ha i videogiochi del baseball con i giocatori storici, andate a vedervi, oppure mandate su YouTube. Ora stavo pensando, cioè, andate su YouTube a vedere.
Noi le cose semplici non le vogliamo fare.
La stance di Rod Carew, una stance un po' strana, ma una stance che ha dato formidabili frutti. Ha giocato in seconda base e in prima base, ha finito la carriera con un 318 di AVG. A un certo punto però si era stuffato, e te lo devo dire, mi dispiace dirlo, dei Twins. Ha detto: io non posso essere un giocatore di così grande talento e giocare sempre qua con Lefio, Calle, questi disperati. Me ne voglio andare. È andato a giocare agli Angels, dove ha fatto una onorata carriera anche lì. 3.000 sono più di 3.000 sono le valide. E la cosa particolare è che il giorno in cui ha fatto la 3000esima valida, Tom Seaver ha raggiunto la sua 300esima vittoria, quindi un milestone incredibile per l'MLB. E finì poi la carriera con 3053 valide e una batting average, prima ho detto 318, invece è 328, mi sono sbagliato. Una cosa particolare è che la carriera di Carew non finì proprio benissimo, perché terminato il contratto con gli Angels, diciamo che Carew era sul mercato, ma non ricevette, nonostante fosse ancora in forma, diciamo un giocatore molto, molto quotato, non ricevette alcun contratto, alcuna offerta di contratto. Questo fece infuriare Carew, che si rivolse prima all'associazione dei giocatori sostenendo che c'era stato un cartello di tutti i proprietari che avevano deciso di non acquistare, non so perché, ho cercato un po' di sapere perché, ma non ci sono notizie in questo senso. Le uniche notizie sono quelle che Carew aveva ragione, perché la MLB alla fine ammise, diciamo, la colpa dei proprietari, questo cartello fatto sì che aveva fatto sì che non ricevesse nessun contratto, e gli diedero uno stipendio per quell'anno che era lo stipendio che avrebbe avuto, 782 mila dollari e 36 anche dollari, così poteva lasciare
arrotondare
una mancia. E quindi appunto ci fu questo mini scandalo che però mise fine praticamente alla carriera di Rod Carew, che forse era diventato persona non grata. Ovviamente uno che batteva così diventò batting coach, continuò la carriera nel baseball, e purtroppo anche diventò uno di quelli che lottano contro la masticazione del tabacco, che tanto gli aveva fatto male, tanto che ha speso 100.000 dollari di cure e rifacimenti per la sua bocca, per i suoi denti devastati dall'uso quotidiano del tabacco. Quindi tu, giovane ascoltatore,
mangia il lume Boschi, non il tabacco.
Devi ciucciare il lume Boschi e non masticare il tabacco, a meno che tu non abbia 100.000 dollari da investire in denti e gengive nuove, come ha fatto questo ragazzo Rod Carew, al quale dedichiamo una canzone relazionata a questo personaggio, e la canzone l'ascoltate adesso. No one told me it was yonder end today. Turn my face down from the sky. Something broke inside my heart today. Christmas presents on the day she died. Crippled dreams are never mentioned. Broken things that never heal. Mother says that I should give it time. Tonight I cannot help but cry.
sky now. Wipe the tears from my eyes. Thank you, God, she lived forever.
Rientriamo in studio, amici di Radio Playit. Dopo la rubrica dei numeri c'è un'altra rubrica storica di baseball e musica. Se avete fatto tranquillamente a meno per 3 mesi di Calle Lefio, lo stesso non si può dire per Joe Sox e la sua rubrica che ha reso famosa questa trasmissione, Profondo Baseball.
Buonasera gente del baseball. baseballreference.com, The Hardball Times, Fanglass, Retrosheet.org, migliaia di nomi e numeri e partite. Il baseball, provate a cercare, vi racconta tutto di ogni giocatore, di ogni turno di battuta, di ogni lancio. Oggi si possono perfino trovare le traiettorie sia dei lanci che delle palle battute. E così nella barretta della ricerca metto 6 lettere. S-I-A-N-I-S. Siannis. Nessun risultato. William Siannis, nulla. Billy Siannis, niente. Una sconfitta, forse. Oppure forse che sia meglio non trovare nulla, piuttosto che trovare quello che troveremo. Ci sarà qualcosa, per forza deve esserci. Le delusioni sono parte dello sport, le statistiche sono parte del baseball, ne sono la sua essenza. Abbiamo mescolato le due cose insieme e ci siamo chiesti come sia possibile questo nulla, questo niente. Come è possibile? Quante probabilità ci sono? I filosofi si sono dannati l'anima per spiegarcelo. La vita è il percorso, non il risultato. La felicità è la ricerca della felicità, è il percorrere quella strada, non il punto d'arrivo. Ci si innamora di una squadra nel momento della sua peggiore sconfitta. Non si salta sul carro del vincitore, non è bello. E così nel Northside stanno ancora aspettando, cercando una spiegazione. La portava sempre alle partite e non vi erano mai problemi, faceva parte del folklore del luogo. Qualcuno diceva persino che portasse bene. Andavano a Wrigley Field e lei era là con Billy sulle gradinate. Quel giorno, il 6 ottobre del 1945, un attendente, probabilmente un caporale, non certo un uomo, decise che non poteva entrare. Anzi, era già entrata, era il 7° inning e lui, il caporale, decise di cacciarla. Disse che puzzava, era la parte bassa del 7°. Dizzy Trout dei Tigers stava lanciando ad un punchit Paul Gillespie dei Cubs. Gillespie, nato a Sugar Valley, Georgia. Sugar Valley, la valle dello zucchero. Questa storia sarà molto amara. I Chicago Cubs non giocano alle World Series dal 1945. Non le vincono dal 1908. Entrambi sono eventi assurdi, praticamente impossibili. La probabilità che una squadra riesca a non qualificarsi per le World Series per 64 anni è del 4%, che non riesca a vincerle per 100 anni è del 2%. Lo hanno calcolato al 100°, insomma, praticamente non può succedere. E allora è per forza colpa di quella dannata capra. La capra con le corna, sinonimo diavolesco di qualcosa che non esiste. I formidabili Cubs del 1907-1908 andarono back to back, furono i primi infatti a ripetersi come campioni. Nel 1906 avevano messo le premesse a quei due titoli, vincendo ben 116 partite, terminando con un record di vittorie del 76.3%. Dal 1903 al 1913 finirono sempre nei primi 3 posti della National League, vincendola ben 4 volte. Una dinastia, insomma. E poi giocarono le World Series nell'anno in cui finì la prima guerra mondiale, nel 18 e le persero. Giocarono poi le World Series nel 29, nel 32, nel 35 e nel 38. Ogni tre anni cadenzati e persero sempre. Per una strana coincidenza giocarono anche le World Series nell'anno in cui finì la seconda guerra mondiale, l'altra, nel 45, e persero pure quelle, ma non prima di averle avute in pugno e di aver cacciato la capra da Wrigley Field. Poi arrivò Ernie Banks, Mr. Cub, il primo interbase slugger della storia. Banks fu A-Rod 50 anni prima. Fu il miglior nomar, ma lo fu per oltre 15 anni di fila. Se guardiamo i numeri e ci stacchiamo dalla singola annata, Banks deve essere riuscito, nella sua carriera, inevitabilmente a portare il titolo a Chicago. Con lui certamente giocarono i Cubs più forti di sempre, quelli del 69, con Lou Durocher in panchina, Ron Santo in terza base, con Billy Williams, l'asso Ferguson Jenkins. Iniziarono la stagione 11-1 e continuarono a vincere. Il 16 agosto erano 75-44, 31 partite sopra il 500. Il 19 agosto Ken Holtzman lanciò un no-hitter. Quella serie i Cubs andarono a letto con 8 partite e mezzo di vantaggio sui Cardinals e 9 e mezzo sui Mets. E poi cominciarono a perdere, mentre i Mets vincevano. Il 9 settembre allo Shea Stadium un gatto nero entrò in campo e girò attorno all'on deck circle dei Cubs. Fu il buio. Il vantaggio svanì. I Cubs andarono 8-17 in settembre e persero la divisione. I Mets vinsero 100 partite e le World Series. Ci hanno provato un po' tutti, stregoni, preti, pastori protestanti e pastori sardi. È una storia tragica, puntellata, come un impalcatore di legno che la prima tempesta si porterà via. Come un ponte himalayano che attraversa un profondissimo canyon. Lo raggiungiamo, vediamo il lato opposto, decidiamo di affrontarlo. Questa volta arriveremo dall'altra parte. Puntualmente a metà strada invece il ponte cede, si scende giù come le 100 volte precedenti. Nel 1984 portarono una capra all'Opening Day e vinsero la divisione. Nel 1989 portarono una capra all'Opening Day e vinsero la divisione. Nel 1998 portarono una capra al playoff divisionale e lo vinsero. Ma poi, tutte e tre le volte, vennero dolorose sconfitte. Ma allora, come funziona? Funziona che nel 2003, a 5 out alle World Series, hai la mano di Steve Bartman. Funziona che nel 2007 e nel 2008 arrivano due sweep per 3-0, venuti dal Far West, profonde ferite dentro ad altre non ancora rimarginate, in un secolo di sconfitte. Il 1908, appunto, tutto cominciò 101 anni fa. I Cubs e i Giants erano impegnati in una feroce lotta per il pennant della National League. Il 23 settembre a Polo Grounds di New York, una delle partite decisive, punteggio 1-1, parte bassa del nono inning, ovviamente. I Giants hanno Moose McCormick in terza e Fred Mercury in prima. Ci sono due out. Al Bridwell batte una valida. Mercury segna. I Giants vincono 2-1. Tifosi invadono il campo. Mercury, però, non tocca la seconda base, come avrebbe dovuto fare. Si volta e se torna in panchina. La partita è finita, secondo lui. Intervallo dei Cubs, Johnny Evers se ne accorge. Si fa strada tra i tifosi festanti per recuperare la pallina e toccare la seconda. Il lanciatore dei Giants, Joe McKinney, capendo le intenzioni di Evers, trovata la pallina la lancia lontano. Evers a quel punto recupera una pallina e corre in seconda, toccando la base. L'arbitro chiama Merkel out. C'è una gran confusione, non si possono riportare le squadre in campo. Non si sa neppure se quella usata da Evers sia la pallina giusta. Dove è finito Fred Merkel? Perché nessuno lo chiama per fargli toccare la base? Se la palla usata da Evers non è quella giusta, la partita viene dichiarata un pareggio. Cubs e Giants, altrettanto ovviamente, finiscono la stagione regolare alla pari. Bisogna rigiocare la partita del 23 settembre. L'8 ottobre 1908 i Cubs battono i Giants 4-2 e vincono la National League. Nella World Series, che forse avrebbero invece dovuto giocare i Giants, i Cubs batteranno i Detroit Tigers, quegli stessi Tigers che avranno di fronte nel 45, l'anno della capra. Fu un titolo usurpato? Fu quel giorno che nacque la maledizione? E se Johnny Evers avesse preso la via degli spogliatoi come tutti gli altri Cubs? Non credo alle maledizioni, credo ai miracoli. E visto che hanno provato a riportare capre, montoni, arietti, pecore ed ogni razza di ovino nota all'uomo a Wrigley Field, ma nulla ha funzionato, mi resta da fare soltanto una cosa. Accendo il computer, vado su Google e scrivo Cubs Win World Series. Sullo schermo appare un numero, 2010, ed un nome, Alemare.
Anche ancora con voi Calle Lepio sulle parole come al solito patinate di Joe Sox, che si immagina veramente uno scenario strepitoso per noi italiani tifosi del baseball, ovvero finalmente una World Series vinta dai Cubs, e questo ci fa piacere, ma fino a un certo punto. Però una World Series giocata da un ragazzo di scuola italiana, Alessandro Maestri, che sappiamo che è stato l'anno scorso fino al AAA nell'organizzazione dei Cubs,
anche se solo nel pullman.
Però quindi questo ci ha fatto capire che i Cubs credono in lui, speriamo di vederlo finalmente a Wrigley Field con la casacca azzurra, nel caso ci sia Zambrano a partire, se no la casacca bianca dei Cubs su questo sottofondo e sfondo di Edere, sarebbe veramente straordinario. Poi sarebbe ancora di più straordinario vederlo lanciare nelle World Series. Speriamo, anche perché lui è un amico di Radio Play, che è fra quelli che noi ci teniamo a salutare, anche perché maleducatamente non ci siamo fatti sentire per un po' di mesi, abbiamo tanta gente da salutare.
Certo, abbiamo da salutare tutta la redazione del football americano, che sta dilagando alla grande, nuove trasmissioni, Full Monday, quindi chiacchierate sulla domenica appena giocata in generale, e Any Given Sunday invece proprio la radiocronaca di una partita scelta da Azaangi e compagnia.
Sono molto bravi, li ascolto, perché danno anche un commento italiano, cioè sì, hanno quella vena peppata e polemica che l'italiano ha riguardo allo sport. Loro trattano, diciamo, le squadre non come semplici oggetti del loro divertimento, ma come una fede si stuzzica, cioè sì, sono veramente divertenti, ascoltate.
Infatti hanno anche introdotto due nuovi mini podcast velocissimi da ascoltare, piacevoli da sentire, cioè recap di NFL e di NCAA football. Inoltre abbiamo sempre Marco RVD e Lorenzo con il loro Wrestling Corner, insomma
gli appuntamenti ci sono tanti, ci uniamo a questi appuntamenti anche noi con la cadenza medesima quella che avevamo prima dell'estate, cioè un 15 giorni la domenica sera a meno di cataclismi avrete il vostro bel podcast di profondo baseball di Joe Sox e delle nostre altre cavolate in baseball e musica. Non ci resta che salutare un super amico che avete sentito in apertura.
Certo, parliamo di Matteo Pizzicconi, ho avuto il piacere di conoscerlo durante la World Cup, ha avuto la gentilezza di farci il promo, abbiamo passato alcuni momenti di baseball piacevoli assieme.
Altro che di baseball, so di partite di ping pong con i più grandi prospetti di baseball italiano.
Sì, devo dire che ecco, almeno ho avuto il piacere di battere dei prospetti. Posso dire, ragazzi, io sono più forte dei prospetti italiani di baseball.
Quindi,
ma ping pong.
Veramente non ce ne frega niente dei prospetti italiani di baseball, perché noi abbiamo il prospetto di ping pong, ce l'abbiamo qua allo studio B, il nuovo studio di Radio Play It. Ci sentiamo fra 15 giorni.
Quindi saluto a Matteo Pizzicconi, ma soprattutto questi saluti a chi li vogliamo dedicare? Li vogliamo dedicare a colui che finalmente, dopo un sacco di tempo, si è pregiato il titolo che non diresti. Perché uno dei motivi per cui abbiamo anche ritardato, l'abbiamo detto in apertura, è che Calle è finalmente diventato un signor avvocato.
Quindi se avete problemi con vostra moglie, potete, oppure c'è il vicino che vi fa perdere a tutto calcio, chiamatemi, che ho un titolo quello delle World Series 2009.
Quindi diventerà l'avvocato del baseball con lui e con gli tiro fuori la sorpresa all'ultimo momento, perché voglio condividere con tutti questo mio regalo che voglio fare, praticamente vi sto consegnando questa valigetta che è la mia valigetta porta computer da avvocato, che insomma è qua e te la regalo, puoi anche leggere, puoi anche aprire il contenuto
Grazie Leffio, mi fai sempre dei regali in diretta che mi hanno imparato. La pallina di Jeremy Guthrie, che attenzione si vocifera possa andare ai Brewers.
Ma adesso finalmente vediamo che cale come un bambino, è tutto emozionato, sta aprendo.
È un vero giocatore di baseball.
No, ragazzi, è pieno di roba giapponese.
Umeboshi, cappellino, polsino, casacca, di tutto, pantaloncini, sottomaglia, ragazzi, io manca il kimono e sono a posso vivere in Giappone. Un bacio in diretta a Leffio, ancora grazie e un saluto a tutti.
Ci vediamo tra 15 giorni, anzi ciao. Ci sentiamo. Ciao.
Were raw. He's looked through tins and rubbish bins.